Festival.
Mattinate notturne.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Statale, ben trovati questa mattina al commento della puntata di Sanremo di ieri sera, la seconda. Io sono Luca, con me in studio ci sono Samuele, Tobia e Carlotta e andremo a parlare di quello che è stato la puntata di ieri e soprattutto andremo a commentare la classifica generale, che è la prima parziale che abbiamo appunto visto ieri notte, perché insomma se non la pubblicano verso le 5 del mattino non fanno share, non fanno
comunque, no, ma comunque quest'anno sono stati bravi, le puntate durano in proporzione molto meno rispetto a quelle
posso dire tempo. déjà vu non so perché di questa puntata,
anche io un déjà vu,
strano déjà vu.
Salutiamo il nostro direttore Marco Cangelli.
No, la classifica, io personalmente sono soddisfatto, non so voi, sono contentissimo per Elisa.
Sì, Elisa ha fatto una performance davvero, davvero buona, è anche una canzone bellissima ed è un posto, il primo posto è meritatissimo perché è un'artista, insomma, davvero molto brava e di grande importanza.
Sì, no, infatti il problema è dal terzo posto in giù. Primi tre vanno bene, poi dal terzo in giù.
Che comunque la classifica...
Non la ritieni giusta come ordinamento o perché volevi qualcuno più in alto?
Ma boh,
o più in basso,
me,
anzi.
Secondo me ci sono, più che qualcuno più in alto, c'è troppa gente che doveva stare in basso che sta okay. più in alto,
sono d'accordo, sono d'accordo.
Però cioè, magari sono a pari
Massimo
punti.
Massimo Ranieri e company.
Posso dire una cosa? Massimo Ranieri ha steccato.
Vero,
quello
è vero,
ragazzi,
però
Massimo
gli voglio
Ranieri,
bene.
Cioè, ma ha steccato come una campana completamente.
Ma terribile.
Cioè. Ma sì, è un premio alla carriera, prima la carriera.
Un
premio alla carriera.
Ah sì, la
lui.
Sua partecipazione.
La partecipazione decisa.
Sì, cioè... però se arriva ultimo tanto premio non è.
No, esatto.
Gli daranno una di quelle statuine
c'è
random che danno la sera.
Ma c'è sicuramente qualcuno che lo merita
voterà.
Molto di più il gradino più basso.
Sicuramente.
Sì, certo,
non la nominiamo.
Certo.
La nominiamo.
La nominiamo.
Anamena e non è solo lei. Sono stati criticati anche, vabbè, Giussi Ferreri e Giovanni Truppi, che per quanto lui sia bravo, anche lì secondo me ha sbagliato.
No, diciamo che era ammantato da un'aura di cantautorato di alto livello, ma si è presentato con una canzoncina...
Sembrava Montemagno.
Una canzoncina schizofrenica, perché cambia continuamente stile, genere, via dicendo, e... poco comprensibile.
Il
look, ecco, il look mi ha lasciato
no,
un po'.
Io, ragazzi, il look ieri ho proprio pensato da... spesa al supermercato il 15 di agosto.
Vero.
Cioè, sì, vero.
Vai all'esse lungo il 15 di agosto, ti metti la canotta così di poliestere nera, tremenda.
Achille io Lauro dire... piscina proprio.
Sì, esatto. Achille Lauro era già pronto per entrare in piscina. Io devo dire che a me è piaciuta quella di Truppi, non so perché.
È piaciuta anche a me, ma in un altro contesto, nel senso a Sanremo.
No,
con
a Sanremo no,
lì...
però è una bella canzone. Cioè non adatta a Sanremo, però è una canzone di cantautorato standardizzata.
Sanremo di 50 anni fa avrebbe
esatto,
anche vinto.
Esatto.
No, secondo me non è la canzone più brutta.
No,
che
no,
c'è.
Quello
no,
assolutamente no.
Non è male, no. Però ognuno... diciamo che nel complesso non...
Cioè il testo comunque c'è, forse...
Sì.
Il modo in cui viene eseguita non è proprio il
massimo. Beh, vedendo anche le non so se avete letto le recensioni iniziali dei testi, delle canzoni, lui è dato per favorito per il premio Penco.
Alla critica.
Alla critica Penco, e sì. Al testo, per cui
certo.
Potrebbe, non ho sentito canzoni con testi più belli.
No, diciamo anzi
quello
che...
di Elisa ha dei bei passaggi, però vabbè, non sono stupito. Però il testo di Truppi, secondo me... rimane forse
diciamo
più solido
rispetto ad un H7, siamo
vabbè,
su un altro livello.
Lasciamo stare
decisamente. Allora lui, come altri, ha senso che partecipino perché sanno di non poter vincere per quello che è diventato oggi Sanremo anche, ma ti dà visibilità, ti dà magari un premio come il primo Tenco e ti fa conoscere al grande pubblico. Non so voi con chi avete guardato Sanremo, io avevo mio papà al telefono che mi scriveva: ma questi chi sono? Ma questi chi sono? Ma questi chi sono? Ogni anno, vabbè che lui, a parte Ranieri, Iva Zanicchi, Morandi e Giussi Ferreri, dubito che conoscesse qualcun altro. Però anche questi giovanissimi che da qualche anno a questa parte stanno davvero prendendo la scena, ed è giusto che sia così, anche questi giovanissimi ha senso che partecipano sapendo di non poter vincere, come è successo anche in passato, perché è sempre stato così Sanremo, del resto non possono mica vincere tutti. Amadeus, ognuno che arriva in posizione bassa dice no, che peccato, no, che peccato, vabbè che non può dire altro, però dà visibilità e dà carriera. Premesso questo, ognuno deve partecipare alla competizione che lo valorizzi di più. Ad esempio il Rama poteva andare in qualche messa, oppure al J Factor, cioè sarebbe l'X Factor religioso, non so se seguite Marco Arata, il chitarrista di DJ Ax. E che lui è molto fedele a questi temi, diciamo così. E o ad esempio Anamena e Giusy Ferreri a una notte della Taranta avrebbero dato molto di più, penso io. Però sono lì e insomma farà radio questa cosa, farà carriera, non lo so. Giusy Ferreri non ne ha bisogno, Anamena era meglio che non andava, però
certo. Vabbè, comunque alcuni pezzi sono da dare in pasto alle emittenti radiofoniche, diciamo.
Alcuni lo sono già,
alcuni lo sono già, infatti comunque. Molti pezzi sono pensati soprattutto per quello.
Io devo dire che partivo con due signorine, una un pochino meno signorina dell'altra, che ascolto da veramente tanto tempo, che speravo facessero bene, che sono di Tornapia e Rettore, che devo dire, secondo me hanno fatto una grandissima canzone.
Sono d'accordo, bella,
sono veramente
d'accordo.
Molto bella, forse una delle poche energiche per davvero che abbiamo sentito tra ieri e l'altro ieri, insieme al rappresentante di lista.
Sì,
sì.
A tratti ricorda la pubblicità dello Chantecler, però
a me ricorda, l'ho risentita tanto stamattina e mi ricorda un sacco la prima sigla dei Pokémon.
Vero.
È uguale. E forse per quello mi piace ancora di più, ti dirò.
No, comunque secondo me menzione d'onore a Donatella Rettore, perché a parte essere veramente in forma smagliante, ma
vero,
ha una voce, cioè ha la voce proprio che non l'è cambiata minimamente nel corso della sua carriera. Cioè da quando è uscito il cover on un serpente, che era il 1980, adesso è il 2022,
è
e la voce è uguale.
Ma li ibernano.
Senza contare tra l'altro che qualche anno fa aveva avuto anche dei problemi di salute. Mi ricordo che era concorrente a tale quale show, se non ricordo male,
sì,
e si era dovuta ritirare.
A proposito di problemi di salute, Emma, questo segue molto carino tra l'altro, Emma è arrivata seconda. Io personalmente non sono troppo d'accordo, perché un po' come anche Noemi, e mi dispiace tantissimo per entrambe, mancava un po' nel ritornello specialmente l'energia che ci ha abituato ad avere anni prima, quando era un pochino più giovane, ovviamente prima del famoso problema che ha avuto. Però secondo posto, non so, secondo me non è la persona giusta ad essere secondo posto per la parziale. Poi nella totale è arrivata sesta, se non sbaglio.
Sì,
sì, sì.
Per cui non so voi, però a me non...
a me personalmente non piace come canta, perché è un modo di cantare, cioè, non senza offesa, però un po' sguaiato, cioè urla abbastanza, quindi per l'amor di Dio può piacere, è il suo stile, però non lo so, secondo me è un po' stucchevole, ecco, non mi dice niente.
Ci sta, sottoscrivo.
Sì, la sorpresa è stata, una bella sorpresa secondo me è stata Francesca Michelin
a dirigere l'orchestra,
perché lei è una grande musicista.
Vero.
E insomma molto brava, davvero poliedrica.
Tra l'altro non so se ve ne siete accorti, la faccia che faceva alla fine Francesca Michelin mentre verso la fine della canzone, a bocca mezza spalancata, esattamente un cerchio, tutta molto 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 teatrale, faceva molto ridere.
Si è calata,
però,
bene nella parte.
Esatto, a parte il vestito che è rivedibile di Francesca Michelin.
Beh, era praticamente uguale a quello che aveva l'anno scorso.
Vero.
Non
mentre
quanto
Emma...
quello di Orietta Berti. Comunque.
Vabbè, Oriettona nazionale non si tocca.
Ma
Orietta
devo dire
Berti
che
non
Emma
è vestita addobbata.
Emma era vestita, forse
sì,
la meglio vestita di ieri, secondo me.
Sì,
sì, probabilmente sì.
Decisamente un vestito meraviglioso, le faceva giustizia in maniera perfetta.
Ed era anche in paletto.
Ed era anche
dire.
In paletto. Tra l'altro, per chi ce l'ha al Fanta Sanremo, outfit monocromo sono punti, per cui dico solo questo.
Io non partecipo.
Male.
E vestita molto bene, se non sbaglio, era anche Noemi.
Sì,
ma non era in paletto.
No, non era in paletto.
Non era in paletto, però anche lei, veramente quel vestito color rosa cipria, molto, molto bello.
No, un bel vestito, però secondo me...
Secondo te no?
Molto, no. La sbatteva abbastanza, quel colore lì un po'...
Achille Lauro ha avuto un outfit molto ricercato, invece.
Decisamente impegnativo,
no,
tra l'altro.
Non ci ha messo tanto.
Non ci ha messo tanto.
Achille Lauro che anche quest'anno, secondo me, è andato un pochino calando.
È calando perché ormai siamo sui fatti. Da
forse
fatto.
Sì.
Direi che, secondo me, dopo questa partecipazione... Sanremo per lui è sostanzialmente chiuso come...
Beh, ricordiamoci
esperienza.
Che lui dopo l'ospitata dell'anno scorso, che fece tutte le serate come
super ospite,
ha dichiarato che voleva un po' abbandonare la carriera musicale per dedicarsi al teatro. Per cui forse lo vedremo al piccolo. Può vediamo. Essere. Vedremo. Non si sa, però potrebbe essere un nuovo, una nuova carriera per Achille.
La critica si aspetta sempre di più, ma lui forse il meglio in questi anni lo ha già dato.
Anche
dal punto di vista musicale, perché come dicevamo prima, la canzone che porta quest'anno, Domenica, giusto?
Domenica, sì.
È molto simile a Rolls Royce e via
sì,
dicendo.
Sì, è un mix tra Rolls Royce e l'altro si chiama Me ne frego.
Me ne frego, sì, sì.
È un collage.
Io credo...
Apprezzabile il coro gospel, quello, una nota di originalità.
Del coro gospel, mi collego a questo per dare un mio giudizio totalmente personale. A me, personalmente, quest'anno Sanremo, rispetto all'anno scorso, sta un po' deludendo. Cioè sono tante occasioni mancate, perché Achille Lauro porta ad esempio un coro gospel quotatissimo
e internazionale
esatto, e mi fa una canzone non troppo gospel. Cioè io avrei apprezzato che ci fosse molto più l'elemento del gospel, molto più spinto, molto più presente. Poi certo non è da Sanremo, però poteva essere un esperimento interessante.
Allora, a Sanremo vanno molte cose che non sono da Sanremo, però sono d'accordo con te su questo fatto, perché poteva forse non è lui quello che lo può accompagnare meglio un coro gospel. Magari un altro cantante avrebbe avuto più affinità. Bisogna anche fare un duetto con qualcuno che valorizzi, perché
vero,
alla
vero.
Fine questo è non lo so, mi sembra sia l'unico che ha partecipato con qualche altra parte
penso
musicale.
Sì. Stranamente, sì. Perché normalmente ogni anno c'è sempre qualcuno che tira fuori.
Vabbè, lo faranno nella serata delle
serata
delle
cover. Tra l'altro, cover, anche sì. Lì sorprese incredibili. Penso alle Vibrazioni che ieri, vabbè,
purtroppo.
Tralasciamo la performance. Porteranno Peppe Vessicchio come direttore d'orchestra e Sophie and the Giants con le Vibrazioni, che è una mossa molto interessante, band quotatissima a livello commerciale, vediamo come faranno. Penso a un Tananai con Rosa Chemical, ad esempio, e lì io ho molto interesse nel vedere cosa combinano. Penso alla rappresentante di lista che con Margherita Vicario, Cosmo e Ginevra. Per cui...
Palchi affollati.
E Timmy Turner. E poi abbiamo anche, ad esempio, Mahmood e Blanco che portano Il cielo in una stanza di Gino Paoli, credo.
Sì,
sì. Sembra di sì.
Per cui serata cover che secondo me sarà interessante, forse più degli altri anni.
Sì, basta che non finisce come Lamborghini con Mischeta.
Che rimane la miglior performance di Sanremo di sempre di una cover.
La miglior performance di Sanremo di sempre, secondo me, è Morgan.
Anzi, la miglior
e non dico l'altra parte.
La miglior performance di sempre è un certo Emanuele Filiberto con Italia amore mio.
Ah, è vero.
Dico solo questo.
È vero. Aberrante.
Che ricordi?
Che ricordi il periodo nero di Sanremo degli anni 2000.
Sì, 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 sì. Quando... Beh, che comunque si è svecchiato Sanremo,
si è svecchiato.
No, quello sì, diciamo, ad Amadeus va dato
ecco,
questo.
Ecco, voi foste Amadeus. Andiamo per la quarta,
no,
o ci fermiamo?
Ma
io
basta,
mi fermo.
Ma basta.
È giunto, giunto il momento.
Attenzione, attenzione.
Bisogna trovare il sostituto.
Io ce l'ho.
Provaci.
Io ce l'ho e ieri era sul palco. Ha già calcato quel palco.
Cattelan.
Però Cattelan ha fallito di recente.
Vabbè, ma ha fatto
programma.
Una cosa
vero.
Che sul Rai 1, secondo me, lui non poteva fare.
Secondo me non è un personaggio da emittente.
E invece, secondo me, sì, col fatto che la Rai ci stia scommettendo così tanto, perché gli dai il programma in prima serata, lo prendi da Sky, gli dai l'Eurovision...
Allora, ha senso come ragionamento.
Secondo me potrebbe farlo.
Però, non lo so, Cattelan viene da un mondo che è più quello dei talk show anche. Cioè,
sì, quello sì, è vero. Ma non, cioè io dico come
l'ha fatto Baglioni.
Vero.
Con tutto il rispetto, grandissimo cantante, ma abbiamo fatto una settimana per 3 anni di musica di Claudio Baglioni.
Che comunque...
Zero spettacolo.
Io intendo, cioè, come presentatore e direttore artistico, secondo me Amadeus continuerà la collaborazione con Sanremo in un modo o nell'altro, quello sono abbastanza sicuro. Come direttore artistico potrebbe esserci Amadeus e condurre Cattelan, qualcosa di quel genere.
Solitamente il presentatore, il conduttore
si coincidono, però
il direttore artistico.
Consideriamo che in teoria Baglioni non era il conduttore prima, non doveva essere, doveva essere Favino e la Hunziker l'anno in cui c'erano loro
sì,
due.
Sì, mi ricordo.
Tra l'altro, nota a me piacque.
Sì, dire. Ma perché c'era Favino.
Esatto.
Che perché c'era lui.
Decisamente trascinò allo spettacolo di un certo livello, come ovviamente ci si aspetta da lui.
Ma secondo voi Fiorello è scappato e non torna più o tornerà?
Torna.
Sicuramente.
Torna assolutamente.
Cioè, se no, lo
spero che non torni l'anno prossimo, però.
Ma no, io sono, cioè, sono abbastanza un fan di Fiorello.
No, Fiorello secondo me si è comportato bene nella serata d'apertura.
È un'ottima spalla per Amadeus. Senza Fiorello non sarebbe successo negli scorsi 2 anni quello che è successo, secondo me.
Mentre Fiorello oggi ha dato il testimone a Checco Zalone. Oggi, ieri, a Checco Zalone.
È stato giusto perché giusto, avrebbero sì. cozzato le due presenze sul palco.
E secondo me si è comportato egregiamente. Cioè non ha fatto, a parte vabbè, il solito comportamento che poi ha portato a una divisione nelle opinioni del pubblico italiano, però è andato piuttosto bene, secondo me. Si è comportato bene. Sì, ha fatto anche abbastanza ridere.
Poco ricco.
Sì, poco ricco. Poco ricco.
Allora, è stato un momento saliente della serata.
Checco Zalone è, se noi lo consideriamo come, lasciando stare la persona, che è una persona intelligente, timida, lui si definisce così, è una persona che è partita a fare l'idiota duro e puro per arrivare al popolo medio. Negli ultimi anni, in particolare con gli ultimi 2 film, ha cercato di inserire una punta di morale nella sua ironia e nella sua satira che lo hanno reso un po' meno divertente. Quindi c'è chi ride, chi non ride, chi capisce e chi non capisce. Però ci sta che si possa essere urtati dalle sue parole, dai suoi sketch, perché la sensibilità personale di ciascuno è ovviamente diversa. Però lui, come diceva bene Tobia, ha diviso praticamente l'opinione pubblica, perché è andato a parlare di temi molto delicati e spinosi. In particolare il primo, che sostanzialmente ha parlato della questione LGBT+, in una maniera molto particolare, sì, cioè. Parafrasando Cenerentola come fosse Reggio Calabria, per parlare poi nella parte del poco ricco lì, oltre ad essere una presa ai rapperini del nord e non solo, ci stanno tutte le parti che ostentano e cantano, ma anche c'era qualche riferimento all'essere poco ricco, quindi al benessere, a come si fanno i soldi, chi ce li ha davvero e come si reagisce ad un eventuale successo, ad un'eventuale carriera. E poi vabbè, la stoccata ai virologi, quella credo sia un'anime che ci voleva.
Sì, sì.
Anche se secondo me comunque Checco Zalone può piacere o non piacere, cioè è vero che divide molto il pubblico, vabbè, chiaramente è un comico, è giusto che sia così. Ma c'è da dire che le sue capacità artistiche sono, cioè, evidenti. Eccellente. Anche quando all'inizio della sua carriera faceva, come hai detto tu, un po' l'idiota.
Siamo una squadra fortissima.
Sì, o io quando imitava Vasco Rossi. Ah, cioè, sì, ragazzi, l'imitazione di Vasco Rossi, cioè, dimostrava le sue capacità. Cioè,
ma lui
prendeva in giro qualcuno, ma, cioè, lui è diplomato anche in conservatorio, appunto, ha delle capacità artistiche.
Io mi ricordo di un Checco Zalone con Crozza, nel programma di Crozza,
vero,
che gli faceva
vero.
Da spalla.
È l'uomo di sinistra, di destra.
Assolutamente, giusto. Una grandissima. Lì era un gran Checco Zalone, ha fatto i primi film molto belli, Tolo Tolo, vabbè, passabile.
Lì ha fatto molto, molto, molto quello che dicevo prima, sì. L'impegnato.
Sì,
però
forse
secondo me era un impegnato che, come dicevi tu, faceva meno ridere, ma era di un livello inferiore rispetto a quello che ha portato ieri sera sul palco.
Sì, decisamente.
Tolo è scontato come film. Ha avuto successo, ma molti hanno detto che effettivamente era scontato, perché la tematica dell'immigrazione ormai è un argomento sul quale c'è pochissimo da dire, sostanzialmente, e spesso si scade in luoghi comuni. Ieri invece, anche aiutato da alcuni spunti di attualità che quando è uscito Tolo Tolo al cinema non c'erano, è riuscito a, secondo me, a rinnovarsi e a presentarsi in una maniera diversa. Per me comunque è promosso a pieni voti.
Se considerate lui, spesso, in realtà quasi sempre, in tutti i suoi film cerca di prendere quello che è il grande tema del paese dell'anno prima e lo porta al cinema.
Vero.
Con Tolo Tolo è stato così, con Quo Vado, Il Posto Fisso, anche è stato così. Se non sbaglio c'era anche in Sole a Catinelle un riferimento, ora non mi ricordo bene il film, un riferimento a qualche tematica sociale o politica italiana. E ha fatto così anche in questo caso, che cosa che, se non erro, in Caso alle Nubi ad esempio faceva davvero poco. C'era più che altro un faccio ridere generale, cioè toccando sempre un po' stereotipi eccetera. Però la satira e l'ironia che si fa oggi è diversa da quella già di 10 anni fa, perché la sensibilità di chi ascolta
è aumentata in maniera importante. Ma ci sono state anche altre tre signorine che hanno accompagnato Amadeus, che forse hanno un po' deluso, possiamo insomma dire così.
Ma togli anche il punto di domanda.
Prestazioni non proprio esaltanti.
Abbiamo avuto le protagoniste di Un'amica geniale.
Sì.
Adesso mi sfuggono i nomi, sfortunatamente.
Beh, ma non hanno fatto una grande...
No, hanno non sono rimaste impresse.
In un battito di ciglia si sono
e
presentate.
E poi c'era...
Lorena Cesarini.
Ottima su Suburra, un po' meno sul palco di Sanremo, posso dire.
Beh, sì.
Il palco riscuote il suo tributo.
Chiaro imbarazzo.
Diciamo che ho sannato Amadeus per un quarto d'ora con il suo grazie che mi hai chiamata.
Senso, sì, okay. Ma anche il monologo, appunto, cioè partiva da delle premesse molto valide per poi non essere sviluppato nel modo giusto. Mm. Cioè, anzi, finiva anche per annoiare ed è stato secondo me un peccato perché è stata un'occasione sprecata, poteva essere veramente un messaggio importante e invece è stato un po' buttato via. Sia per proprio la formazione del dialogo, sia per come lei è stata sul palco e per come ha interpretato la cosa, cioè non... per tutta la serata poi, perché ogni volta che tornava sul palco era sempre più imbarazzata, sempre più goffa, sempre più in imbarazzo, quindi cioè... diventava
infatti
un po'...
non le sembrava... hanno neanche fatto leggere la classifica alla fine.
Infatti, sembrava quasi che qualunque cosa lei dovesse fare cercasse sempre, anche e soprattutto nel monologo, l'ho notato, l'approvazione di Amadeus.
Vero, si cioè, girava continuamente.
Faceva la battuta e poi si girava quasi per chiedere come va sono bene. Andata, sono andata bene.
Non era assolutamente pronta per questo ruolo.
E poi
cioè,
io l'ho notata anche ansiogena. Sembrava, vero, perché vero, ti metteva vero, a disagio.
Sì.
Ma anche per proprio la sua presenza scenica, per come si muoveva, era un po', cioè, non lo so, un po' sconnessa.
Mm. E poi, secondo me, beh, quello è una cosa che uno si ritrova, non può farci niente, può allenarla, ma la voce... esattamente un po' come quella di Ornella Muti.
A me sembrava avesse il raffreddore.
Era cioè, una voce un po' non so neanche cioè, come definirla, pasticciata. Non si ascoltava bene.
No, decisamente.
Cioè, per fare un monologo comunque uno deve avere una voce che si lascia ascoltare, no? E io facevo fatica anche a seguirla.
No, fa specie che sia un'attrice. Più
infatti,
cioè,
infatti. Sì. Diciamo che le qualità non sono emerse. Però naturalmente, non so. Diciamo
forse
che...
uno dei momenti più bassi, se vogliamo, più imbarazzanti di questo Sanremo, a discapito del fatto che tendenzialmente sono i cantanti a creare momenti di imbarazzo. Ricordiamo,
vabbè,
Morgan e Bugo, per dirne Bugo, una.
Cioè, quello era spettacolo.
Ma esatto,
spettacolo.
Quello era intrattenimento.
Quello
esatto,
era spettacolo puro. Quello.
Però a me, almeno, correggetemi se sbaglio, non ricordo né tra ieri né tra l'altro ieri momenti di... imbarazzo da parte creati dai cantanti.
No,
forse è l'unico Iva Zanicchi, ma perché è impazzita completamente, ha fatto quello che voleva, ha preso tra l'altro la tirata via cioè, tranquillamente.
No,
cioè,
a parte cantanti che non sanno cantare, che non hanno cantato bene, diciamo così, anche perché Massimo Ranieri oggettivamente sa cantare, ma sì, ha steccato. Però ci può stare, nel senso, una volta, speriamo non ci sia la seconda.
Diciamo che... No, finisci pure.
No, ho finito, nel senso... Okay.
Basta, no, fine della puntata.
Non abbiamo...
Parte questo non c'è stato altro.
Non c'è stato altro, sì, effettivamente... Dobbiamo ammettere, ecco, anche andando a cercare il pelo nell'uovo. Non...
Mentre l'anno scorso, cosa super imbarazzante, erano quei palloncini.
Ah, vabbè. Ricordiamoci il palloncino a forma di pene.
Esattamente, cioè, quello lì. Che sono andati a cercarlo per scoppiarlo. E voglio dire, chi l'ha gonfiato? Non si è accorto.
Non credo. Cioè, dipende da dove l'ha gonfiato. Io dico solo questo. Poteva essere stato gonfiato in maniera un po' strana quel palloncino lì.
Beh. No. Non, spero di no.
Chiudiamo la parentesi. Parliamo piuttosto
torniamo
di
a Bugo.
Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan che hanno fatto la
ottima
loro...
scelta. Se arriva qualcuno che sapesse parlare inglese.
Sì. E ce ne sono tre.
Ce ne sono tre.
Stranamente.
C'è un buon presentatore di mestiere, insomma, Cattelan.
Esatto.
E c'è un duo, cioè due cantanti che non sono un duo, internazionali
sì,
però.
Sì. Una Laura Pausini che è decisamente un'interprete apprezzata universalmente. Tra l'altro, se andate a vedere a livello statistico su Spotify, le sue canzoni più ascoltate sono quelle in spagnolo.
Sì.
E non merito. Quelle in italiano, per dire, quindi ha già il suo pubblico.
Come
Mika,
quelle di Alvaro Soler, non le ascolta nessuno, esatto, in Spagna, penso.
Tutte in Italia.
Le ascoltiamo noi.
Come Mika, anche interprete di un certo livello, con una storia ed una cultura musicale e linguistica che è validissima.
Data anche dalle sue radici comunque varie, diciamo.
Sì, esatto. Sono due cantanti che sanno tenere un palco anche in veste di presentatori, e dubito che come Baglioni si mettano a cantare le loro canzoni all'Eurovision. Cioè, sarebbe una cosa terribile.
Meraviglioso. Marco se n'è andato e non ritorna più, cantata in armeno da Mika. Il sogno.
No, terribile. Tra l'altro, a proposito di Eurovision, chi degli attuali concorrenti di Sanremo, secondo voi, può giocarsela? Secondo me non ci sono canzoni che possono vincere, sebbene i Maneskin abbiano vinto grazie al carisma di Damiano.
Penso
loro
che sia.
Devono, sono bravi, ma devono la loro carriera al carisma di Damiano.
Vero.
Cioè, se domani Damiano si scioglie, cioè si scioglie col
i
gruppo,
i Maneskin perdono, scompaiono.
Il trio, mi ricordo come si chiamano, Ethan, Thomas,
Victoria
e Thomas, non vorrei sbagliare.
Sì, sì.
E, cioè loro possono andare all'Eurospin. Sono bravissimi tutti, questo lo premetto.
Fanno la fine dei
giornalisti. Lo stavo per dire, solo che Tommaso Paradiso diciamo che è un po' inciampato nel fare quella mossa e adesso anche lui.
No, un po' così. Più che altro ci pensavo ieri, è un precedente storico difficilissimo. I Maneskin da battere
in Italia,
in Italia è, e lo si vede con la qualità del festival di quest'anno. Ti dico, l'unica che potrebbe avere una chance per com'è, per chi la canta, è la rappresentante di lista, perché
sì,
rappresenta, no, scusate il gioco di parole, un'identità LGBTQ e di un certo tipo che secondo me l'Eurovision può fare molto bene, e la canzone è decisamente catchy, secondo me.
Sì, la canzone è catchy, ma il contenuto è
banale.
Cioè, banale.
No,
sì.
Non c'è il contenuto.
No, non c'è.
C'è il contenuto.
Sì, assolutamente.
C'è il ritmo, l'hanno cantata bene, sono vestiti da Eurovision, perché bisogna essere vestiti in un determinato modo.
Per cui, io sinceramente lei non l'avevo riconosciuta.
Neanch'io.
No,
cioè,
sono
pensavo
cambiato.
Fosse una controfigura.
No,
infatti,
ma ti giuro, non l'avevo minimamente riconosciuta.
A proposito di non riconoscere la gente, ma quelli che hanno cantato per ultimi ieri sera, ma chi sono? Che io non capivo se era
erano i Coma Cose.
Il lato oscuro del Coma
Cose sotto metanfetamine,
che aveva cantato Ambulanza, come si chiama?
Era bella.
Secondo me la canzone era bella. E lui era particolarmente intonato, cioè,
vero,
io non me lo sarei mai aspettato,
no,
ero scioccato.
Io non
potevo
aspettarmelo perché non sapevo chi fosse. Come si chiama quello che cantava Ambulanza? Che lo prendeva
Young Signorino.
Detto, ma che Young Signorino saremo? Ma che proprio Amadeus è andato fuori.
Lui, devo dire che di fisionomia ricorda vagamente Salmo, un po'.
Anche
Un po', sì.
Però vede quante diottrie ti mancano.
Esatto. Stupito in positivo, però. Peccato fossero ultimi.
Io non capivo se erano ospiti, se erano in gara. Perché il brano si chiamava Bicura di Temi, con quelli non mi fa, ah, ora cantano Battiato. No, non credo. Non credo, anche perché, insomma.
Tra l'altro, se posso permettermi, imbarazzante il tributo a Battiato dell'altro ieri. Cioè, decisamente sotto le aspettative per un cantante di quel tipo lì. Quella proiezione sul,
ma a sì, sulla tenda, sulla quella tenda. È una tenda.
Cioè, su una tenda.
Ma a proposito di tributi, la Carrà non l'ha citata
nessuno
o sbaglio?
No, beh, ma la Carrà verrà tributata ampiamente nella serata delle cover.
C'è una canzone della Carrà, una.
Sì, ma
per
si
me
spera che la cantino bene, altrimenti più che un tributo
sono
diventa
Tananai e Rosa Chemical, per cui sarà una performance memorabile.
Ho un brivido lungo la schiena.
Spero che li accordino questi cantanti prima di salire sul palco. Trovate, come si chiama? I costi della chitarra, le manopole, non lo so, perdonatemi, chitarristi.
Potremmo dire che avrebbe bisogno di un diapason per trovare la nota giusta.
Dategli un la, sanno cos'è un la. Detto ciò, torniamo al discorso Eurovision. Secondo voi chi se la può giocare? Mahmood e Blanco, di loro abbiamo parlato poco. La canzone è sostanzialmente la canzone classica di Sanremo in versione
evoluta.
In versione Mahmood,
in versione 2022.
Un genere a parte.
Mahmood, che ha dimostrato di essere un cantante abbastanza versatile, cioè non completamente, non è che domani fa rock, ma comunque è passato dall'essere più o meno movimentato nelle sue canzoni. Mm-hmm. In ottima coppia con Dardas, secondo me. In questo caso non c'è.
Sì.
Chi ha scritto la canzone?
Lui, l'ha scritta lui. Credo ci fosse Pacifico, possibile?
Non ricordo.
Sinceramente non so.
Ad ogni modo, Dardas, che secondo me ha vinto il festival di Sanremo dello scorso anno, perché metà canzoni erano le
sue,
poi ha fatto l'esibizione meravigliosa. Mahmood e Blanco, quindi di Mahmood abbiamo detto abbastanza versatile. Blanco invece ha una carriera che è di una estate, cioè di 3 mesi, perché poi non è che d'inverno ti ascolti Blanco, meglio lo ascolti, ma in maniera minore. Quindi ti potevi aspettare quella roba lì e anche non aspettartela. Infatti molti sono stati sorpresi, io anche.
Blanco mi ha stupito però, dei due.
Bravi comunque.
Perché uno che ad oggi non si è mai sentito cantare realmente, perché comunque ha sempre fatto uso dichiarato
di studio,
di autotune, si è comportato benissimo.
Sì, anche secondo me ha fatto una bellissima figura, elegantissimo sul palco e ha cantato veramente bene. Cioè...
Hanno dimostrato che si può essere eleganti, anche molto intonati e tra virgolette dolci, nel senso hanno fatto una figura non da prepotenti, esatto, ecco, passatemi questo termine. Sì. E siamo, mi fanno segno della regia che stiamo per andare in chiusura, giusto?
Sì.
Ok, perfetto. Quindi, facendo un po' il punto della situazione, abbiamo una bella classifica. Chi più, chi meno potrebbe essere spostato, ma secondo me verrà molto cambiata dopo la serata delle cover. E se qualcuno intonerà meglio le canzoni, potrebbe avere qualche occasione in più, penso io.
Di salire la china.
Beh, da sì, stasera entra in gioco il televoto, no?
Sì,
da
questa sera ci sarà sicuramente un cambio della guardia in vetta alla classifica. Magari una parziale risalita di autori come Noemi, Emma e via discorrendo.
Ricordiamoci, unirà un Fedez che l'anno scorso da quindicesimo
è arrivato secondo.
Per cui la lobby non di Instagram. Non è detto niente.
Non è detto nulla. Tra l'altro, ultima cosa volevo dire, poi mi taccio. Il grande vincitore di quest'anno, come l'anno scorso era Dardust, è Petrella.
Vero, vero.
Metà delle canzoni sono scritte da lui, quindi Petrella, complimenti per la SIAE. Sarà un bell'anno per te. E...
come Dardas scomparirà l'anno prossimo perché ti starai godendo del meritato riposo.
C'è da dire che fanno un buon lavoro.
Non per niente sono lì. Come c'era Calvetti 2 anni fa.
Sì.
Che metà canzoni erano Calvetti. Dardas.
L'anno prossimo tutte scritte da Tony F. Tra l'altro, ultima cosa, la pubblicità di Spotify di Tony F in cui canta Nostalgia di Laura Pausini.
La solitudine, scusami,
di Laura Pausini è incredibile, è la pubblicità più bella che io abbia visto.
Sì, l'ho vista ieri.
Dove si vede questa cosa che io non
c'ho? Durante la pubblicità di Sanremo c'è la pubblicità di Spotify con Tony F che fa... Tipo così durante la solitudine.
Forse e per fortuna ero in bagno allora, non lo so.
No, bella.
Sì?
Molto bella.
Avrai modo sicuramente di rivederla.
Quindi con questo commento su Spotify, tra l'altro ascoltate la puntata su Spotify, concludiamo la seconda puntata di Mattinate Notturne. Da Tobia,
Luca,
Carlotta,
Samuele,
è tutto. Ci vediamo domani con la terza. Buon Sanremo a tutti.
Mattinate notturne.